diseguaglianze complessive, quello che solitamente si va a guardare le diseguaglianze è il tenore di vita della popolazione. Quando parliamo di tenore di vita della popolazione, immediatamente ci si riferisce, l'abbiamo detto, come unità di osservazione, solitamente alla famiglia, famiglia intesa come nucleo di persone che possono condividere determinati beni comuni, non famiglia intesa come qualcun altro ci vorrebbe far intendere la famiglia necessariamente. Ovviamente però, per ragionare sulle diseguaglianze finali, redditi familiari, una volta che ci abbiamo pagato le tasse, una volta che abbiamo ricevuto i trasferimenti, che ci siamo uniti fra più individui, nello stesso nucleo bisogna vedere da dove arrivano in primo luogo i redditi. Quindi, facendo il passaggio al contrario rispetto a quella catena che vi avevo dimostrato l'altra volta, ho detto le diseguaglianze nascono in primo luogo sul mercato del lavoro, poi si compongono di redditi da altre fonti, redditi da capitale, redditi da attività fondiaria, redditi da trasferimenti fra persone, si compongono in funzione di come si vanno a creare i nuclei familiari, perché è chiaro che a parità di condizioni un nucleo familiare che è composto da più persone che lavorano sta meglio di un nucleo familiare composto da meno persone che lavorano, perché ovviamente ci sono determinati costi fissi da sostenere, e poi interviene l'aspetto fiscale. Adesso quindi andiamo al primo anello di questa catena. Il primo elemento che dovrebbe determinare la diseguaglianza è il mercato del lavoro. Il mercato del lavoro determina diseguaglianza in due misure fondamentali su cui bisogna concentrarsi. La prima è quanto sono grandi le distanze dei salari. Distanze dei salari, oppure nuovamente, come dicevamo l'altra volta, c'è sempre un problema di misurazione. La teoria economica ci insegna a guardare le distanze degli individui in termini di salario unitario, di salario orario, quanto ogni individuo effettivamente riceve per quello che sta facendo. Questo va bene nella misura in cui noi assumiamo che il salario unitario è qualcosa di collegato alle abilità degli individui, al loro capitale umano, al loro livello di istruzione, al loro sforzo, a meriti più o meno valutabili, più o meno accettabili. Però, se noi poi vogliamo vedere soprattutto il tenore di vita degli individui, indipendentemente dal salario orario, dovremmo valutare quanto ricevono complessivamente da lavoro. E quanto si riceve da lavoro dipende da qual è la comunità, ma per quanto tempo lavoro. Quindi se è un lavoro part-time o full-time, se è un lavoro a tempo determinato o indeterminato, perché poi è diverso il numero di mesi in cui lavoro nel corso d'anno, ad esempio. E anche qui bisogna fare un forte giudizio di valore, se noi pensiamo che tutti i tempi di lavoro siano una libera scelta degli individui e quindi quello che conta è il salario unitario, dovremmo vedere il salario unitario, se come io, penso la gran parte delle persone in questa, la totalità delle persone in questa stanza, pensiamo che un ulteriore fattore di discriminazione e di diseguaglianza sia quanto tempo riesco a lavorare, che tipo di contratto riesco a ottenere, se subisco periodi di disoccupazione, a maggior ragione se quando sono disoccupato mi vengono pagati o meno gli ammortizzatori sociali, l'indennità di disoccupazione, la cassa integrazione. Bisognerà concentrarsi sui salari annuali o addirittura pluriennali per valutare le distanze e le diseguaglianze. Quindi questo è un primo aspetto importante su cui bisogna fare attenzione. Tendenzialmente tenderò sempre a ragionare, muovendoci sul campo delle diseguaglianze, sui salari annuali, fermo restando che quando poi vogliamo andare a valutare le cause delle disparità dovremmo pensare appunto in termini di differenza su quello che riesco a ottenere sull'unità e differenze in termini di tempi di lavoro. Dal punto di vista della policy, come dicevamo prima, sicuramente si può intervenire sui tempi di lavoro. In Italia, ad esempio, una forma di diseguaglianza, lo vedremo nella seconda parte di questa chiacchierata, una forma di diseguaglianza molto grossa che è intervenuta negli ultimi anni è il fatto che le nuove forme contrattuali hanno aumentato la diseguaglianza nei tempi di lavoro. Adesso c'è qualcuno che lavora sei mesi con un tipo di contratto, qualcuno che guadagna per 13 mesi con un contratto di un altro tipo, qualcuno che se smette di lavorare riceve indennità dell'80% del salario per un anno, qualcuno che riceve niente, quindi bisogna distinguere questo invece dalla diseguaglianza a parità di condizioni, e quindi quella che può essere determinata dalle superstar, come diceva Antonio, oppure può essere determinata da stare a lavorare in un settore più o meno aperto alla concorrenza, più o meno innovativo, in cui mi viene privilegiato più o meno il mio capitale umano, quello che faccio. E quindi questo è un aspetto di cui dobbiamo assolutamente, come caveat introduttivo, quando ragioniamo nel mercato del lavoro, dobbiamo, pensando al reddito finale degli individui, il reddito finale degli individui è un importo per un numero, per un tempo che lavoro, e quindi le determinanti e le possibili interventi di policy possono agire su tutti i lati, che poi proviamo sempre a ragionare su tutte queste cose che vi dico, su qualcosa su cui bisognerebbe poi provare a dare una risposta, per quanto complessa, ma bisognerebbe provare a dare una risposta e a vedere come sono interpretabili questi risultati. Quindi Quindi la cosa importante su cui mi concentrerò in questa prima parte, nuovamente di comparazione internazionale, poi dopo inizio, immagino quello continueremo la prossima volta a parlare più d'Italia nello specifico, è di, in primo luogo, vediamo un po' le comparazioni internazionali sul mercato del lavoro, come si muovono, fermo restando che c'è un ulteriore aspetto importante. Per adesso poi, quando noi valutiamo la diseguaglianza sul mercato del lavoro, stiamo valutando la diseguaglianza tra chi lavora. Ovviamente la prima fonte di diseguaglianza in Italia che possiamo leggere sul mercato del lavoro è la partecipazione lavorativa. L'Italia è un paese a bassissima partecipazione lavorativa, soprattutto delle donne, e quindi un altro aspetto fondamentale, vi ricordate che a questo punto ci tornavamo l'altra volta anche quando parlavamo del perché l'Olanda aveva una diseguaglianza bassa pur avendo alte diseguaglianze salariali, come vedremo a breve, perché c'è molta partecipazione lavorativa e quindi si vanno a comporre queste distanze. Se noi pensiamo che la partecipazione lavorativa sia una scelta che riguarda dinamiche ed equilibri familiari, potremmo non considerare il secondo ordine quando parliamo del mercato del lavoro. Se, come correttamente pensiamo, la partecipazione lavorativa è qualcosa di endogeno rispetto a quello che riesco a ottenere sul mercato del lavoro e quello che mi offrono altri sistemi di welfare, servizi di cura, assistenza o in generale politiche labor friendly, di aiuto all'occupazione, ovviamente non possiamo non tenerne in conto. Quindi dovremmo pensare a un modello in cui abbiamo retribuzione unitaria per tempi di lavoro, per chi lavora, vincolato al fatto se riesco a lavorare o non riesco a lavorare. Queste sono le tre macro determinanti su cui dovremmo considerare tutto il problema. Ovviamente, quando poi ragioniamo per chi lavora, come vi dicevo prima, dobbiamo provare a distinguere retribuzioni unitarie e retribuzioni annue, perché ci sono diverse determinanti, ovviamente. Chiaramente tutto impatta su tutto, però ovviamente ci sono degli aspetti. Noi possiamo anche dire, ok, vogliamo accettare che i parasubordinati siano pagati di meno, però cavolo, diamo un sussidio per i parasubordinati nei mesi in cui non lavorano, oppure stabiliamo che qualunque contratto da parasubordinato non possa durare meno di 11 mesi. E quindi già questo potrebbe essere un elemento. Un aspetto importante su cui proveremo a ragionare è, ma la diseguaglianza sul mercato del lavoro poi alla fine da che cosa dipende? Perché qua noi abbiamo tutta una teoria, soprattutto la teoria neoclassica, più di stampo meno sociale, più economicistico in senso stretto, da questo punto di vista tende a considerare che in qualche modo la diseguaglianza, qualunque corso di economia 1, ci dice che il salario è eguagliato in equilibrio alla produttività marginale del lavoratore, e quindi questo dovrebbe dire, va bene, se guadagno di più è perché sono più bravo, metto più effort, faccio più sforzo, ho maggior capitale umano, ho studiato di più, ho delle caratteristiche che il mercato mi chiede maggiormente, caratteristiche formali, titolo di studio, oppure informali. Antonio sa, ha capito subito come bloccare quel microfono, non c'è il e quindi sono caratteristiche spiegate sul mercato del lavoro, pagate al mercato del lavoro. D'altre parti noi possiamo immaginare che invece non sia necessariamente così, oppure che a parità di queste caratteristiche ci siano delle diseguaglianze molto forti. Da cosa possono dipendere? Tutti gli studi dimostrano che ad esempio a parità di condizioni i lavoratori a termine sono pagati di meno. Di nuovo, chi è più neoclassico nell'approccio dice, ma perché ci sono abilità non osservabili, il meno bravo finisce a fare il lavoratore a termine, il più bravo fa il lavoratore a tempo indeterminato, e per questo si spiega questa differenza. Non penso, però può essere un motivo. Però allo stesso modo tutti gli studi mostrano, abbiamo fatto due giorni di convegno su questo aspetto in facoltà in questi giorni, tutti gli studi mostrano che a parità di condizioni si riceve un salario più basso se si proviene da un background familiare più ricco, migliore, più alto titolo di studio, più alti network sociali di appartenenza. Vi ammorberò con seminario ad hoc su questo argomento, perché è quella cosa che ultimamente mi interessa di più, tutta quella mobilità sociale, degli effetti di background. Però nuovamente è un aspetto su cui dobbiamo prendere in considerazione, perché se noi reputassimo che tutte le diseguaglianze che osserviamo dipendono dall'istruzione, possiamo da una parte pensare che sia giusto se noi garantiamo la possibilità di istruirsi a tutti e poi diciamo una scelta individuale. Se pensiamo che ci sia comunque diseguaglianza di accesso all'istruzione, perché comunque è costoso non lavorare, studiare, allora dobbiamo fare politiche di istruzione. Se vediamo che le diseguaglianze sono altissime a parità di istruzione, andiamo oltre, vediamo se è un problema di facoltà che faccio, di disciplina, oppure un problema di ateneo, ci sono degli atenei che preparano male, oppure andiamo oltre, però vedremo come in realtà, come già vi avevo accennato l'altra volta quando vi parlavo di diseguaglianza between e within, all'interno di gruppi o fra gruppi, vedremo come in realtà sulla diseguaglianza dei redditi del lavoro l'istruzione spiega pochissimo. Cioè, ci sono tantissime altre cause di distanza interna degli individui, e quindi proveremo a ragionare vista abbiamo visto come l'Italia è un paese che ha, abbiamo visto l'altra volta, uno dei paesi che ha la diseguaglianza nei redditi disponibili più alti. Questo dato si riferisce soltanto ai 15 paesi europei, quindi qui non abbiamo dentro la... Quindi qui dentro noi non abbiamo gli Stati Uniti, che l'altra volta abbiamo visto come uno dei paesi a più alta diseguaglianza. La cosa interessante da osservare, qua vedete che ho messo due barrette, perché il primo, quella azzurra, ci dà la diseguaglianza, calcolata con l'indice di Gini, quindi quanto più è grande, tanto più c'è diseguaglianza, la diseguaglianza nei redditi da lavoro dipendente, di employment income. Quelli che leggete employment income vuol dire da lavoro dipendente. Quella a destra, la gialla, ci dà la diseguaglianza nei redditi complessivi da lavoro, quindi mettendoci dentro anche i redditi da lavoro autonomo. Per l'Italia, come è lecito aspettarsi, quando consideriamo i redditi da lavoro autonomo, per quanto, diciamo, l'altra volta è difficilissimo, perché nelle indagini c'è un problema sempre di sottodichiarazione, anche nelle indagini campionarie, perché chi è abituato a evadere, evade pure perché mi chiedono quanto guadagno, però vedete come già considerare i redditi da lavoro autonomo, che per l'Italia pesano molto, pesano il 20% della massa retributiva, per altri paesi pesano molto di meno, la diseguaglianza cresce. L'Italia, da questo punto di vista, sui soli redditi da lavoro, l'Italia non è affatto uno dei paesi, sta nella media, ma come dicevo prima facciamo attenzione, questi sono i redditi da lavoro annui, a chi lavora. Il problema è che abbiamo questi redditi, in un anno li riceve in media 60-65% con serie di disoccupazione, il periodo di disoccupazione della gente in età attiva. In altri paesi la diseguaglianza è più alta, ma l'80% riceve un reddito. Quindi, il contributo che più queste diseguaglianze danno alla diseguaglianza complessiva che si origina dipende anche da quante persone lavorano. Quindi da questo punto di vista, vedete ad esempio l'Olanda, l'Olanda qui è uno dei paesi a più alte diseguaglianze sui redditi da lavoro, ma abbiamo visto l'altra volta che l'Olanda era uno dei paesi che poi aveva diseguaglianze complessive più basse, perché questa diseguaglianza poi si va a comporre ai redditi familiari in diseguaglianza molto più bassa, perché i più poveri, le famiglie più povere hanno due persone che ricevono reddito, in Italia le famiglie più povere hanno un solo percettore di reddito, quindi ulteriormente il quadro semplifica. Tra l'altro è vero che l'Italia non è altissima sulle diseguaglianze dei redditi da lavoro, come dicevo prima c'è questo problema di interpretazione poi del fenomeno in termini di occupazione, però allo stesso modo consideriamo sempre che in Italia fino a qualche anno fa le diseguaglianze del lavoro erano molto più basse, quindi comunque abbiamo un incremento grosso. Poi l'Italia, ci saranno anche altri indicatori specifici, non mi ricordo se già in queste slide o in quelle successive, nel gruppo di slide successive, però questo è un primo quadro importante. Comunque sui redditi a lavoro l'Italia bisogna, per questo dicevo, facciamo sempre attenzione alle dati di misura. Se noi stessimo soltanto sui redditi a lavoro dipendenti staremmo forse anche sotto la media. Adesso la media quanzina, saremmo ovviamente sotto la media, perché la media cosa? La media? Sì, però guardate come vi cresce la diseguaglianza quando consideriamo i redditi da lavoro autonomo, tenendo conto che questa barra per l'Italia si riferisce al 60% della popolazione attiva, in altri paesi si riferisce all'80-85%.
C'è una differenza con lavoro autonomo particolarmente
grande. Cosa?
La Grecia.
Perché Italia e Grecia sono i due paesi in cui c'è più diffusione del lavoro autonomo. In altri paesi il lavoro autonomo c'è molto molto poco. Infatti le distanze sono nei paesi in Italia e Grecia dove il lavoro autonomo c'è. Poi fermo restando sempre che è miracoloso stimare i redditi a lavoro autonomo in indagini campionarie, però comunque un po' di più ci prendono. Il problema qual è? Ad esempio, altro elemento, quando noi poi andiamo a considerare che unità di misura prendiamo, questo è semplicemente per farvi vedere il quadro, in termini dinamici, come cambia il meccanismo? Se noi prendessimo soltanto i salari orari, soltanto dei lavoratori full time a tempo che lavorano tutto l'anno, quindi in cui ci andiamo a levare la diseguaglianza che dicevo prima sui redditi, sui tempi da lavoro, il quadro ci cambierebbe ulteriormente, perché qua questo è un altro indicatore. Questo indicatore che uso qua è sostanzialmente un indicatore di posizione, il cosiddetto rapporto fra decili. Prendiamo il 90° lavoratore più ricco e il 10° lavoratore più ricco in una scala crescente dei redditi e vediamo il loro rapporto di reddito. però appunto sulla retribuzione unitaria, quindi levando tutti gli altri aspetti. E da questo punto di vista vedete in dinamica l'arancione, il giallato, quel coloraccio è intorno al 1975-1980, l'azzurro, il blu si riferisce a inizio 2000. Come dicevo prima, c'è sempre un problema di dati. Vedete come sul mercato del lavoro, da questo punto di vista, il quadro è molto meno chiaro di quello che avevamo mostrato l'altra volta sui redditi familiari. I redditi familiari ci mostrava come in tutti i paesi erano in crescita e come il quadro dei paesi internazionali era abbastanza chiaro. I due paesi anglosassoni più i paesi mediterranei. I paesi dell'Europa continentale erano a media diseguaglianza, i paesi scandinavi, nordici erano a bassa diseguaglianza relativamente, anche se lievemente in crescita, ma bassa diseguaglianza. Qui vediamo come in realtà il quadro sia molto più misto. C'è stata una grossa crescita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, negli altri paesi abbiamo una grossa crescita appunto in Olanda delle diseguaglianze, in Italia si mantengono abbastanza basse, sono un po' in crescita ma si mantengono basse. Ma nuovamente non dimentichiamoci, indipendentemente dal fatto che l'indicatore scelto può essere non il più appropriato, anche se si usa spesso sui redditi di lavoro. Questo è un po' portato meno agli estremi il discorso di quanti operai vale il salario di una chionne. Questo indicatore ci dice la stessa cosa, quanto guadagna di più il 90° lavoratore più ricco rispetto al 10° lavoratore più ricco. E quindi messi sulla scala. Però nuovamente vuol dire che poi le dinamiche sono ben diverse. La cosa su cui vi invito a fare attenzione, nuovamente questo dato ve l'ho mostrato per dirvi come poi il quadro ci cambia se prendiamo comunque un salario unitario soltanto lavoratori full time. Nuovamente, se noi pensiamo che l'accesso al mercato del lavoro sia uguale per tutti e le dinamiche del mercato del lavoro siano uguale per tutti, ci possiamo preoccupare dei salari unitari. Se noi pensiamo che il problema stia in quanto, che tipo di lavoro riesco a ottenere, che altro aspetto, ci dobbiamo preoccupare, come mi preoccupo io faccio analisi quasi esclusivamente sui redditi annui, o quantomeno mensili, perché altre dimensioni mi sembrano molto più strane. Al di là del fatto ci sono problemi, perché ad esempio se noi lavoriamo sui redditi annui, i professori di scuola in Italia risultano più pagati, ma bisogna vedere in che misura io posso scegliere o meno l'orario di lavoro, perché laddove l'orario di lavoro è basso, ma anche se c'è un contratto full time, nel caso dei professori, ma non per una mia scelta, ma per un vincolo, ed è difficile aggiungerci un'altra attività vicino, chiaramente capite che il quadro cambia. Il cambio è il Regno Unito, United Kingdom.
Questo potrebbe essere anche la dimostrazione che il lavoro dipendente, quello tipo tradizionale, è stato abbastanza tutelato in questo paese.
Il lavoro dipendente, da questo punto...
A tempo indeterminato.
In realtà sì, ma poi su altri dati vediamo come in realtà comunque la disparità, però la disparità nel passaggio del tempo, una tendenza alla crescita di diseguaglianza c'è per definizione, perché man mano che nell'economia crescono comunque le attività dei servizi, i servizi aumentano in quota rispetto all'agricoltura e rispetto alla manifattura, i servizi sono un settore che per definizione ha un ventaglio molto più ampio di possibili tipi di lavoro, i servizi vanno dalle pulizie, dai servizi più poveri alle pulizie, ai servizi intermediari finanziari più elevati, e quindi da questo punto di vista per definizione aumenta il ventaglio delle possibili retribuzioni. Se noi calcoliamo la diseguaglianza tra gli operai rispetto che tra gli impiegati, chiaramente tra gli operai è molto più bassa. L'aspetto importante è quanta quota dei lavoratori c'è al contratto nazionale e quanta quota invece è scoperta dal contratto nazionale. È chiaro, i paesi in cui c'è una contrattazione di primo livello stringente, su questo tipo di lavoratore c'è una diseguaglianza un po' più bassa, però il problema è vedere quanta della massa dei lavoratori che non stanno in questo grafico è coperta dalla contrattazione. Facciamo nuovamente il caso dei parasubordinati, in cui la fissazione dei contratti di lavoro è una scelta individuale, oppure quante persone sono sottoinquadrate rispetto a quello che poi fanno effettivamente nei settori, nelle imprese più piccole, nei settori meno esposti alla concorrenza, più esposti alla concorrenza internazionale. Un altro problema però, sempre per dirvi che quadro vogliamo prendere, uno deve essere sempre molto chiaro a dire di cosa mi sto preoccupando, con quale fenomeno temporale. Noi possiamo dire ok, sto analizzando la diseguaglianza in un anno, è il giusto periodo di tempo per valutare la diseguaglianza in un anno, tu puoi avere una dinamica nel corso della tua vita, ma in un anno puoi avere una sventura, una particolare fortuna sul lavoro, valutiamola su un periodo un po' più lungo. Allora, che ho fatto per far calcolare questa cosa? Cioè, avevo i redditi divisi per 3 anni. Ho comunque elevato tutte le persone che almeno 1 o 3 anni non sono state attive, quindi non sono state sul mercato del lavoro, sono in pensione oppure non sono state attive, quindi sto prendendo un sottocampione di persone che per 3 anni comunque sono state sul mercato del lavoro, quindi comunque più forti, e ho fatto la media. Allora mi sono calcolato, in rosa media degli indici annuali. Ok? Vediamo ogni anno quanto sono distante dagli altri e vedo la media. In azzurrino ho preso i redditi medi che guadagno su 3 anni, per poi vedere la diseguaglianza. Vi faccio un esempio: se un anno guadagno 100, Antonio guadagna 0, la diseguaglianza è pari a 1. Se l'anno dopo Antonio guadagna 100 e io guadagno 0, la diseguaglianza è 1. Se ci calcoliamo la media degli anni, la diseguaglianza è 0, perché è un modo per pulire gli aspetti transitori. Ovviamente su 3 anni, sulla media dei 3 anni, la diseguaglianza un po' si abbassa poco. Quindi è un segnale, per quanto sia descrittivo, non vada a interpretare le cause di questo aspetto, comunque un segnale che la gran parte delle diseguaglianze dei redditi da lavoro ha caratteristiche strutturali, un qualcosa di permanente, ci rimane su 3 anni, non è dovuto al fatto che io un anno ho lavorato 10 mesi perché sono voluto andare a fare un periodo di sabbatico, oppure perché ho fatto il figlio quell'anno. Se te la capo su un periodo comunque abbastanza lungo della storia lavorativa, su 3 anni, quasi tutte le diseguaglianze rimangono immutate. E quindi c'è un qualcosa di persistente. Quindi la risposta a molte diseguaglianze che osserviamo sono dovute perché le persone stanno entrando nel mercato del lavoro, oppure perché i rischi sul mercato del lavoro sono dei shock di breve periodo. Se ti valuto in un anno, quello shock si potrebbe realizzare. Quando lo shock ce l'abbiamo su 3 anni, abbiamo disoccupazione di lungo periodo, abbiamo altri tipi di problematiche, e allora andiamo a valutare su un più lungo periodo. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo, prima di tutto, vi ho fatto vedere l'unità di misura su cui ci dovremmo concentrare tendenzialmente, il reddito annuo, per poi dire: se prendiamo i salari unitari, con tutta la differenza, con tutti i caveat che ho fatto, i salari unitari dei lavoratori standard, il quadro un po' ci cambia, però quindi se facciamo un'ottica riduzionista a sinistra, se poi vogliamo dire guardiamo i redditi vitali, i redditi più lungo periodo degli individui, invece, quindi cercando di estendere il concetto, ci viene confermata l'immagine che comunque la diseguaglianza è alta sui redditi da lavoro, perché comunque la diseguaglianza dei redditi da lavoro, anche in molti paesi, comunque a valori più grossi della diseguaglianza del Gini, a valori simili o comunque più grossi della diseguaglianza del Gini che abbiamo visto l'altra volta sui redditi familiari. Quindi quando poi andiamo a mettere fonti di reddito che per definizione sono più diseguali, tutti i redditi agricoli sono molto più diseguali, tutto il reddito che proviene da ricchezza è più diseguale perché la ricchezza è molto più concentrata del reddito, perché tutti possono lavorare, avere una ricchezza è molto più complicato ovviamente. Mettiamo altri esempi di compensazioni individuali, la diseguaglianza rimane sostanzialmente agli stessi livelli. Allora qual è il discorso? La prima cosa che si dice è: non ci dobbiamo preoccupare di diseguaglianza sui redditi del lavoro, perché il mercato del lavoro è un mercato che funziona bene, efficiente, paga le persone in funzione della loro produttività, li paga quando hanno un titolo di studio più alto, li penalizza quando hanno un titolo di studio più basso. Quindi idea di economia legata all'offerta, studiate e otterrete, non c'è nessun vincolo dalla parte della domanda, il mercato nel medio periodo è sempre in grado di assorbire qualunque quota di laureati, qualunque quota di persone a titolo di studio che provengano, e le remunera di più in modo tale che ci sia poi incentivo agli individui a studiare anche da un punto di vista economico. Tutta la teoria dell'investimento in capitale umano si basa sul concetto che studiare per l'individuo è un investimento, così come io accumulo i titoli, perché su quei titoli penso di avere un investimento maggiore rispetto all'investimento alternativo, io studio perché studiando riesco ad ottenere un vantaggio salariale maggiore del salario che avrei ottenuto se non avessi studiato, e che più mi compensa dei costi dell'istruzione, il fatto che inizio a lavorare degli anni dopo, il fatto che sostengo dei costi anche monetari che studiare. C'è ovviamente una grossa dibattito in letteratura su se effettivamente possiamo, il fatto che i laureati guadagnino di più, se effettivamente il segnale che il mercato mi sta pagando di più la loro produttività, oppure il fatto che chi ha studiato di più è perché è più bravo, quindi riceve di più perché è più bravo, oppure le imprese pagano il laureato di più perché la laurea è un segnale del fatto che ha maggiori abilità, perché assumo che siano più bravi. Quindi chiaramente non dobbiamo mai interpretare in senso causale tutti questi dati necessariamente. Però molto semplicemente una cosa che noi possiamo andare a fare è calcoliamo intanto i differenziali salariali, però controllando per una serie di caratteristiche. È chiaro che se noi abbiamo che tutti i laureati sono i più giovani e tutti gli anziani non sono laureati, il rendimento salariale ci sembra molto basso, perché i salari crescono comunque e non tendono a crescere nel corso della vita, perché comunque sono legati anche all'anzianità di servizio che sono impresa o all'anzianità complessiva del mercato del lavoro. Quindi molto semplicemente io qui ho calcolato questi differenziali in base a quello che si dice in modo più standard della letteratura, controlliamo per il sesso, controlliamo per l'area, controlliamo per l'esperienza lavorativa, per l'anzianità. E andiamo a vedere quanto rimane di salario spiegato dal titolo di studio. Quindi le barrette le dovete leggere su quanto il riferimento, quindi lo zero è una persona che ha un diploma secondario superiore. Chiaramente questi sono dati europei, quindi non sono disaggregati per tipo di laurea, tipo di diploma, disciplina in cui mi laureo, però sono molto aggregati, abbiamo tre categorie, laureati, diplomati, qual è l'obbligo, i soldoni. Quindi questo che ci dice ad esempio, fatto zero, fatto 100, quindi il salario relativo di uno con un diploma secondario superiore, in Italia un laureato guadagna in media, è importante dire in media perché poi quello che vedremo che sono enormi le disparità interne laureati, cosa su cui non ci si concentra troppo poco, in Italia si guadagna il 20% in più, questo è su questi sono salari netti annui, quindi siamo sempre all'interno soltanto dei lavoratori dipendenti full time, quindi stiamo correggendo per tempi di lavoro, non stiamo prendendo in considerazione gli autonomi, quindi un laureato guadagna il 20% in più, il 22,6 in più di un diplomato, e una persona che si è fermata alla scuola dell'obbligo guadagna il 19% in meno del diplomato, quindi un differenziale tra è lineare, quindi possiamo dire che il differenziale tra il laureato e quello che c'è alla scuola dell'obbligo è del 40%, è molto limitato, in altri paesi è molto più grande, in Portogallo è elevatissimo ad esempio il differenziale, l'Italia ha da questo dove? Lituania, Lettonia, sono i paesi che muovono Latvia e la Lettonia.
No, Lituania prima, dopo.
Lituania, poi abbiamo Lussemburgo e poi abbiamo la Lettonia.
Latvia,
sì. E quindi noi abbiamo questa comunque un primo segnale. Noi possiamo dire, va bene, l'eguaglianza comunque da un certo punto di vista i salari crescono col titolo di studio, c'è una parte di distanza tra gli individui che è legata al loro titolo di studio. Il problema è come accedo all'istruzione, che tipo di istruzione ho, tanti aspetti che dovremmo vedere, però è una cosa comunque rilevante. L'altro aspetto però è dire, ok, però ci sono comunque grosse differenze fra paesi. Nel corso del tempo è difficile poi comparare i dati nel corso del tempo, ad esempio in Italia sembra che il rendimento dell'istruzione non sia cresciuto, quando invece in molti paesi il rendimento, quanto ottengo di più, è cresciuto. C'è tutta una letteratura, soprattutto dai fine anni 90, che diceva, guardate, tutte le diseguaglianze che sono cresciute nel corso degli anni sono cresciute per il cosiddetto skill bias, ovvero la preferenza verso le abilità, perché abbiamo avuto un progresso tecnologico, l'informatica sostanzialmente, che è un processo che ha bisogno, che distorce a favore delle persone più abili, perché sono con maggiori competenze, perché sono quelle che sono complementari all'utilizzo dell'informatica, e quindi in questo modo c'è stata una crescita dei loro salari. E qui ci dice, guardate, le diseguaglianze da questo punto di vista crescono per motivi non per politica né per meccanismi non meritocratici sul mercato del lavoro, ma per motivi tecnici legati a aspetti settoriali, ad aspetti del funzionamento della domanda e dell'offerta dei beni e quindi del lavoro sottostante a questi beni. Però comunque anche all'interno di questo elemento abbiamo moltissime differenze interne. L'aspetto su cui dobbiamo andare a ragionare è che comunque noi abbiamo queste differenze salariali a parità di tutte le caratteristiche, ci sono sufficienti per spiegarci le diseguaglianze del lavoro? Quindi questa è una domanda importante. Che facciamo? Così come avevamo visto, vi ricordate l'altra volta che avevo parlato appunto di come scomporre la diseguaglianza? Abbiamo detto ok, in Italia un laureato guadagna il 20% in più del diplomato, i laureati sono pochi in Italia, guadagna il 40% in più di quelli con la scuola dell'obbligo, che sono tanti, allora probabilmente gran parte di quelle diseguaglianze dipendono dalle differenze di titoli di studio. Allora la domanda che mi sono fatto da questo punto di vista è, andiamo a vedere in che misura la diseguaglianza complessiva che osserviamo sul lavoro dipende dal fatto che i laureati guadagnano in media il 20% in più dei diplomati e il 40% in più di quelli con la scuola dell'obbligo, in altri paesi differenziatamente, oppure la diseguaglianza dipende dal fatto che a parità di titolo di studio c'è molta dispersione nei redditi fra i laureati, c'è molta dispersione nei redditi la percentuale dell'indice di diseguaglianza, quindi non abbiamo più differenze negli indici tra paesi. Normalizzato a 100 internamente al paese l'indice di diseguaglianza, in che misura questo indice è dovuto a diseguaglianze tra le medie per titolo di studio, quindi le diseguaglianze fra aggregate, fra i laureati, i diplomati e quelli con la scuola dell'obbligo, o in che misura è dovuto al fatto che a parità di titolo di studio i redditi si differenziano internamente. Quindi quella rosa è la cosiddetta diseguaglianza interna, la diseguaglianza violacea, quella più grossa.
Quella sotto stesso.
Queste sono le diseguaglianze che si creano.
Erano pure colori differenti. Quindi fondamentalmente quella più grande ci dice in che misura la diseguaglianza complessiva è dovuta al fatto che a parità di titolo di studio i redditi sono fortemente dispersi. Quella sopra è dovuta alla quota di diseguaglianza spiegata ai diversi titoli di studio. L'altra volta non mi ricordo se avevo mostrato come grafico o comunque avevo accennato ad esempio la diseguaglianza tra le regioni italiane. Avevamo detto che in realtà è molto grande la diseguaglianza interna delle singole regioni italiane. Al nord guadagno molto di più che al sud, ma al sud la diseguaglianza interna è ancora più grande di quella che osserviamo al nord. Nello stesso caso qui possiamo vedere come in quasi tutti i paesi, tranne il Portogallo che era quello che aveva differenziali italiani pazzeschi, la differenza nelle medie spiega poco più del 10%. Quasi fra l'80 e il 90% dell'indice di diseguaglianza in tutti i paesi è spiegato da diseguaglianze interne a parità di titolo di studio. Quindi il titolo di studio spiega, però bisogna andare oltre. Probabilmente dipende dal fatto che qua sto aggregando in laurea, diploma, scuola elementare, bisognerebbe fare disaggregazioni più fini. Per l'Italia avevo dei dati che mi permettevano di farlo, che ho fatto queste disaggregazioni più fini. Ci ho messo dentro anche il lavoro che svolgo, il settore, l'anzianità, quindi tante variabili. Comunque, per quanto io vada a fare, quindi man mano che io aggiungo variabili, è come se stessi costruendo dei tipi di individuo. Il laureato, con la laurea breve, che è il voto alto, che lavora da 5 anni, uomo e lavora nei servizi, la donna. Quindi io sono arrivato a costruire fino a 6.000 tipi diversi, che sono tantissimi, la componente within. La componente interna è sempre di gran lunga quella prevalente. Per qualunque cosa riesca a mettere, ci sono sempre due terzi di diseguaglianza che non riesco a spiegare con le variabili standard da cui dovremmo assumere che dipendono le differenze tra variabili. Questo è sempre il lavoro dipendente anno. Ok? Quindi da questo punto di vista abbiamo questo grosso pezzo su cui bisognerebbe andare a indagare. Poi possiamo assumere perché la risposta di un economista neoclassico è perché, vabbè, ma queste diseguaglianze che noi osserviamo sono legate alle abilità individuali non osservabili. C'è qualcuno che è più bravo di qualcun altro. Se anche fosse così, ci dovremmo prendere a chiedere se comunque queste distanze sono giustificate da questa distanza. La cosa che diceva Antonio in introduzione, i calciatori guadagnano di più, ma è giustificato che un calciatore guadagni tanto di più. Un calciatore, un top player, Ibrahimovic, ci guadagni 15 volte di più di Cavani. Per fare, oppure è giustificato e siamo su un altro ambito. La cosa però è da chiedersi in primo luogo quanto sono, da cosa poi vanno a dipendere queste distanze, tenendo conto del fatto che per quanto vogliamo prendere variabili aggregate, la diseguaglianza non la riusciamo a spiegare tanto oltre, e quindi la policy non si può limitare. Noi abbiamo policy a livello nazionale, a livello europeo, che ci sembra sempre che le diseguaglianze dipendano da diseguaglianza di opportunità nello studio. Poi ci torneremo a far vedere come non basta equalizzare l'istruzione, e da politiche dell'istruzione. E sembra che facciamo studiare la gente e tutto cambia. Prima di tutto bisogna vedere, facciamo studiare la gente, poi c'è una domanda di lavoro sufficiente, oppure di nuovo stiamo semplicemente aumentando le credenziali, ma se non si genera endogenamente la domanda di lavoro, cosa accade? La seconda cosa è, ma lì dentro riusciamo veramente a tutelare le diseguaglianze, potremmo far aumentare i redditi medi di tutti, ma le distanze rimangono immutate. O forse addirittura si accrescono, perché se facciamo studiare tutti di più, allora non conta più. Ad esempio in America molti studi mostrano come in America comincia a valere tantissimo, cosa che scordiamoci per l'Italia, vale tantissimo una differenza salariale di dottorato. I dottorati nelle materie tecniche sono molto ben pagati, perché appunto si riguarda quelle imprese fortemente innovative che hanno cercato i dottorati. Da altre parti invece si mostra come molto spesso i salari dipendono da quelle cose che ti fanno il salario è commisurato a quelle che si chiamano soft skills, cioè tutte le abilità che non sono quelle formali, ma abilità relazionali, che sono quelle che poi ti fanno fare, per esempio, i corsi per i manager delle grandi imprese, ti vanno a fare il corso per capacità di gestione del personale, capacità di parlare in pubblico, però nuovamente sono fattori che poi questi migliorano effettivamente la produttività dell'impresa, oppure sono semplicemente dei segnali di cui ha bisogno l'impresa per differenziare, e si aprono nuovi campi. Però l'aspetto importante è che pensiamo che internamente le diseguaglianze sono un fenomeno che non riusciamo a tagliarlo se prendiamo le macrocategorie, e quindi c'è bisogno di analisi molto molto dettagliate, anche se consideriamo i salari orari, quindi su quella di prima si riferiva ai salari annuali, in cui c'era tutto questo problema dei tempi di lavoro. Anche se prendiamo solo il salario orario, quindi levando tutti gli aspetti che dicevamo prima, quella grossa, rimane di gran lunga quella prioritaria. Quindi in questo caso 4 quinti della diseguaglianza non la riusciamo a spiegare soltanto con il studio. Ulteriormente, andiamo oltre, poi si dice sempre laurearsi è la garanzia, probabilmente nel corso della vita è la garanzia, anche se noi quando facciamo le analisi stiamo prendendo lo stock dei lavoratori e quindi stiamo vedendo anche dinamiche nel tempo diverse. Nulla ci dice che il rendimento per la nostra generazione sarà lo stesso, per la loro generazione sarà lo stesso di quello che si è osservato anni fa, e quindi bisogna ragionare in prospettiva. Una cosa interessante è chiedersi, cavolo, però veramente poi laurearsi ci tutela? Non sappiamo dire. Io qua ho fatto una scomposizione, vedete, per fasce d'età. Ho preso i laureati nella fascia 25-29, 30-34, 35-54. Non, dato che sono nello stesso anno fasce da diverse, non vuol dire che i 25-29 anni, quando saranno nella fascia 35-54, avranno sicuramente quei valori. Può anche darsi che altre dinamiche li facciano mantenere lì. Quindi chiariamo sempre che uno ha bisogno, quando noi prendiamo, osserviamo una popolazione in questo momento, osservare un dato per età non ci garantisce che i giovani, quando saranno anziani, avranno quel rendimento, ovviamente.
Scusa, io immagino che per le lavoranti fragili intendi notari e dentisti.
Sì. E quindi, infatti, il problema del notario è che fanno un lavoro palloso, così poco pagato. Quindi, da questo punto di vista, no, la domanda che mi sono fatto è andiamoci a chiedere, indipendentemente dalla media, e comunque partiamo, mi sembra che qua non ve l'ho mostrato come grafico, in tutti i paesi gli indici di Gini fra i laureati è molto più ampio dell'indice di Gini che osserviamo tra i diplomati e fra quelli con più bassi tiri su. Da una parte è ovvio, perché quanto più vado verso professioni alte ho ventagli salariali più alti, però è una cosa di cui di solito non si parla assolutamente, si dice che le differenze sono dovute alle differenze di tiri su, invece andiamo oltre. Se poi, appunto, come si dice spesso, la differenza, altra parte, altra lettura, la differenza di studi laureati perché c'è stata troppa gente a studiare le scienze di comunicazione invece di fare gli ingegneri, vediamo se veramente questo è il problema. Fermo restando un dato che i genitori dell'Italia fanno tutte le materie umanistiche, nessuno fa le materie tecniche, non è assolutamente vero. La distribuzione dei laureati in Italia per discipline è assolutamente omogenea rispetto a quello che si osserva all'estero. Quindi,
come accesso o come finale?
No, anche come finale.
Come laureato.
Come laureato.
Decile e quintile chiede.
Però il salario orario guadagni di più. Adesso ve lo spiego. Esatto, quindi praticamente qua cosa ho fatto? Ho diviso a sinistra la popolazione.
Senti, per chi non c'era la trocca, volessi spiegare l'indice di Gini?
L'indice di Gini è un indice sintetico che ci dà le distanze fatte, è un indice aggregato di tutte le distanze di tutte le persone all'interno della popolazione. Sostanzialmente un indice che se tutti gli individui avessero, calcolato in questo modo, se tutti gli individui avessero la stessa quota di reddito, il 5% della popolazione più povero, ordiniamo gli individui dai più poveri ai più ricchi, se il primo 5% detiene il 5% della ricchezza, del reddito, il 10% il 10% del reddito, il primo 15% il 15% del reddito, la diseguaglianza non c'è, ognuno ha le stesse quote. Se il primo 99% della popolazione è a zero, è una sola persona e ha tutto, l'indice vale 1. Quindi ci dice in che
disuguaglianza.
Esatto, quindi ci dice in che distanza, quanto siamo distanti, il valore da 0 a 1, quanto siamo distanti dalla situazione di massima concentrazione. È un indice che in realtà ha i suoi limiti, perché poi alla fine tiene molto pesa per come è costruito, si basa molto sulla distanza relativa degli individui, non soltanto come reddito ma anche come rango, come posizione, quindi in realtà pesa molto i redditi al centro della distribuzione. Altri indici mostrano dei valori ancora più elevati, però se uno usa sempre lo stesso indice nella comparazione va bene, non c'è un problema da questo punto di vista. La cosa importante che devi considerare è che questo indice, proprio per come è costruito, è un indice che è difficile muoverlo, nel senso un indice che è poco sensibile a piccoli scostamenti. Quando noi parliamo di differenza di Gini che va da 0,30 a 0,33, è una differenza enorme, perché pensato sulla posizione relativa, prendi in considerazione tutti gli individui di una popolazione, quello che ti ho mostrato prima invece prendeva due individui come rappresentativi. Questo è un indice costruito sulle distanze relative pesate di tutti gli individui di tutta la popolazione, e qui diventa il movimento di questo indice è complesso, mostra gli anni di lungo periodo. E comunque tendenzialmente
tutti gli individui occupati.
No, lo possiamo calcolare anche tra di noi, cioè prendiamo un gruppo, è un indice di concentrazione, prendiamo un gruppo di popolazione, prende una risorsa, può anche essere qualunque cosa, l'altezza, andiamo a vedere come è distribuita l'altezza tra di noi, una qualunque variabile quantitativa. Ok?
Lo stai dicendo un quinto mezzo.
Esatto, adesso qual è la cosa? Un altro modo. L'indice di Gini, andando da 0,1, in realtà è un indice di concentrazione di una variabile quantitativa. Quante persone ti mangiano una fetta di torta? Se tutti ti mangiano una fetta di torta uguale, l'indice è 0. Se uno ti mangia tutta la torta e gli altri le digiuno, l'indice è 1. Quindi, da questo punto di vista, è una concentrazione. L'aspetto importante, da questo punto di vista, è un altro elemento utile per una distribuzione, è dividere la popolazione in gruppi crescenti. Solitamente sono i quintili, i decili, i percentili della popolazione. Solitamente come si divide? O in 5 parti o in 10 parti. Quando si parla di primo quintile è il 20% più povero della popolazione, il quinto più povero. Il quinto quintile sarà quindi il 20% più ricco della popolazione. Allo stesso modo, ordiniamo la popolazione in scala di reddito crescente, prendiamo il 10% più povero, i primi, li ordiniamo tutti da sinistra verso destra. Il decimo individuo mi fa la soglia sul primo decile, il ventesimo mi fa la soglia sul secondo e viceversa. E quindi costruiamo i decili.
Scusa, con riferimento a questo, in Italia il 14, l'S14,6 è la percentuale di laureati nel decilitro, nel decile inferiore,
allora,
o è la percentuale
laureati nel decile? No, e quanti fra i laureati stanno, è fatto 100 il laureato, è una percentuale di ricca. No, perché chiaramente il numero sarebbe molto più alto perché sono pochi laureati in Italia, quindi non so. Invece questo ci dice, all'interno della fascia d'età, guardiamo quelli a destra, il decile chiaramente puoi pensare che il laureato sia nel 10% più povero, ce ne vuole, tant'è vero che capita per i laureati giovani perché sono appena entrati nel mercato del lavoro, poi in realtà noi abbiamo che l'8,4% dei laureati in Italia sta nel 10% più povero della distribuzione dei redditi annui da lavoro, probabilmente perché lavorano in modo molto saltuario, hanno tempi di lavoro molto bassi, quando la media europea è 4,7. Tra gli anziani, i laureati invece stanno meglio della media europea, perché soltanto 1,9 sta nel 10% più povero. Quando abbiamo un numero di questo tipo possiamo pensare quasi che ci sia un errore statistico, non ha significatività statistica. Alla lunga non è il problema, non lo possiamo leggere come alla lunga perché noi siamo dati che siamo osservati oggi, però dobbiamo dire la vecchia generazione laureata, questo dato non ci dice niente di quello che sarà per loro il quadro
a oggi, chi si è laureato prima,
ad oggi chi si è laureato, infatti quello si può sperare, questo è sempre il problema di interpretare, sempre il problema di interpretare una tendenza osservata e una tendenza causale. Noi dobbiamo, questo è sempre un fatto di metodo, dobbiamo sempre fare attenzione a non interpretare una tendenza di qualcosa causale. Qua vediamo i vecchi, i laureati vecchi di vecchia generazione erano tutelati al mercato del lavoro ad oggi, ma non dobbiamo necessariamente interpretare da questo dato che il modello sottostante era lo stesso. Se noi avessimo due modelli per cui chi si laurea, per chi si laurea oggi la dinamica salariale è slegata con l'età e per chi si laureava prima la dinamica salariale dipendeva dall'età, abbiamo dei mondi completamente diversi e quel 15% rimane lì dentro.
Sì,
Questo invece è soltanto sul valore economico del titolo.
Esatto. La cosa preoccupante comunque è osservare che in Italia, nella fascia 30-34, quindi gente che già si è laureata da qualche anno, soprattutto queste sono fasce di persone che hanno la triennale ormai, quindi gente che da qualche anno si è già laureata, comunque abbiamo che il 15% dei laureati sta nel 20% più povero della popolazione. E quindi c'è un elemento di fragilità di laureati. È ovvio che quello che dovremo fare è andare a indagare perché sta là dentro. Sta là dentro perché sta aspettando il lavoro migliore, perché ha una borsa di studio che è poco pagata, perché sta facendo qualcosa che magari garantirà il reddito dopo,
sì,
perché lavora con la subordinata. Ma la risposta è quella.
Se
poi ci arriveremo.
Qual è il reddito del primo quintile? Eh? Il reddito.
I livelli di reddito, guarda, ti dico a occhio, a memoria, mi sembra che il primo quintile stiamo parlando di 9.500 euro all'anno.
Quindi 14% dei laureati
che lavorano, che lavorano, che hanno reddito a 9.700.
Dipendente sempre, prendono
34 anni. Sì.
Massa.
E il control employment. Queste, mi scuso, cioè queste sono in inglese perché era una presentazione in commissione. No, però una cosa importante, quando leggete da employment vuol dire da lavoro dipendente, quando è labor si intende dipendente e lavoro autonomo. Ok? E quindi noi abbiamo questo problema su cui secondo me bisognerà andare a ottenere la spiegazione, è una cosa che è molto nascosta. Quando appunto abbiamo fatto la presentazione insieme a Franzini in Commissione Europea di queste cose, si è creato dibattito, perché di solito la spiegazione è sempre istruzione, quando dici...
Un attimo, qui leggo che in Italia l'8,4% dei laureati tra 30 e 34 anni sta nel primo quintile. E come fa a stare nel primo quintile il 14%? Il primo quintile è il
20%. È il prezzo più alto. Specificità italiane, adesso non so se adesso continuando oppure la prossima volta, vi ho preparato quelle altre slide che stanno qua, che sono tutte sulle problematiche del mercato del lavoro italiane, quindi partendo dalle tutele del welfare alle specificità, quindi molto tagliato sulle giovani generazioni, il precariato, la tipicità, più concentrate su questo tema. Però a questo quadro di diseguaglianze noi in Italia dobbiamo aggiungere alcune specificità italiane non banali. Ad esempio, altro aspetto, ragioniamo su diseguaglianze che si sono mantenute costanti, che sono cresciute poco fra i lavoratori standard, che abbiamo visto che sono cresciute, ma sono cresciute poco in un quadro di salari stagnanti. E quindi chiaramente l'aspetto è diverso la diseguaglianza che cresce. Si potrebbe accettare una maggiore diseguaglianza in cambio di una maggiore crescita, è un elemento su cui si può discutere, ma una maggiore diseguaglianza in cui non si è niente a fronte, chiaramente la torta rimane la stessa e chi mangiava di più prima continua a mangiare un po' di più. Un altro aspetto importante su cui torneremo, quando parlavamo di diseguaglianze complessive italiane, noi abbiamo visto come in Italia sono cresciute, ma abbiamo visto, ho detto tante volte, come all'interno delle reti del lavoro si dice sempre che è la prima fonte per ridurre le diseguaglianze di istruzione, ma all'interno delle reti familiari si dice sempre che il miglior modo per ridurre le diseguaglianze è far lavorare più persone. In Italia sono cresciute mentre le sono rimaste comunque costanti, mentre è aumentata comunque l'occupazione, perché effetto forte, un po' forse effetto contratti, ma che hanno avuto però il controllare anche diseguaglianze individuali, l'occupazione è cresciuta in Italia, la regione di occupazione è cresciuta.
Fino a che anno?
Fino al 2013. Consideriamo a livello strutturale, la crisi, assumiamo che la crisi sia un balzo ciclico, che però poi comporterà problemi di lunga durata, perché comunque i crescita. Ma fino al 2008 l'occupazione, fino al terzo trimestre del 2008 l'occupazione è cresciuta. Ma l'occupazione in crescita, l'occupazione dovrebbe essere il principale fattore di riduzione di diseguaglianze, perché fa spostare qualcuno da zero anche a 9.000 euro, ma comunque se sposto una famiglia povera, io aumento di 9.000 euro il reddito, la diseguaglianza dovrebbe decrescere. Invece in questo quadro comunque abbiamo visto che l'occupazione non è stato un fattore di crescita. Quindi vuol dire che noi abbiamo avuto altre dinamiche che hanno fatto da controllare. Chiaramente la prima dinamica che ha fatto da contrattare è i tempi di lavoro, i contratti atipici, che hanno fatto aumentare la diseguaglianza, ma aumentare l'occupazione, ma contemporaneamente aumentare nella stessa misura le diseguaglianze interne. In più ci possiamo aggiungere tutto quello che deriva da redditi non da mercato. hanno aumentato le distanze interne e quindi non hanno risolto niente dal punto di vista di diseguaglianza, anzi hanno creato presupposti per cui arriva la crisi, i primi a perdere lavoro sono questi nuovi lavoratori fragili, quindi si riperde sul mercato del lavoro e si riperde ancora di più sulla diseguaglianza. Non dimentichiamoci che, come avevo detto l'altra volta, la diseguaglianza in Italia fortissima era cresciuta nel 92-93, crisi devalutaria, e poi si era, con tutti i limiti della misurazione, si era mantenuta costante. Proprio erano gli anni della crisi occupazionale, quando il tasso di disoccupazione era aumentato, era arrivato a due cifre in Italia, al 10%, e poi non siamo mai tornati indietro da quel livello. Potrebbe esserci rischi che la crisi salta su, poi l'economia torna a crescere, ma si arriva su uno scalino più alto e quindi il quadro si fa preoccupante. Quindi il messaggio qual è? Che intanto noi abbiamo avuto questa dinamica comunque crescente, adesso poi faccio vedere altri dati più specificamente italiani, ma in un quadro di salari stagnanti, e quindi problema. Tra l'altro ricordiamoci sempre che questi dati, tutti i dati di origine campionaria, non riescono, hanno enorme difficoltà a cogliere gli immigrati, e gli immigrati sono passati dal 2-3% al 10-11% della forza lavoro, e sono sicuramente la quota di forza lavoro che sta nel decile e nel quintile più basso, e quindi sicuramente c'è un fenomeno di distanze che non riusciamo ad osservare. Quindi se noi riuscissimo a inquadrare bene gli immigrati, sicuramente sono cresciuti ulteriormente.
Anche il mercato nero,
il mercato nero in realtà nelle indagini campionarie comunque viene chiesta l'informazione in tutte le indagini, se voi vedete c'è sempre un'informazione, una domanda in cui il lavoratore si chiede: il tuo contratto è regolato da un contratto a tempo indeterminato, un contratto a lavoro dipendente, un contratto a lavoro autonomo oppure un accordo informale, che è un modo elegante per dire un lavoro in nero. È chiaro che c'è sempre chi è regolare al 100% sarà irregolare al 70% probabilmente in una survey, in un'indagine, però un pochino, però sicuramente quello è un problema non banale. Un altro elemento importante è che abbiamo visto che comunque il lavoro non tutela il rischio di povertà. Adesso vi mostrerò anche i dati dei lavoratori che hanno working poor, quelli che comunque lavorano ma hanno un salario inferiore alla soglia di povertà familiare. Il problema molto grosso, come dicevo nei prossimi seminari, adesso ci iniziamo anche adesso, è quello di segmentazione interna. Aumentiamo la base occupazionale, ma lì dentro abbiamo creato una quantità di dinamiche di carriera. Un aspetto su cui mi concentrerò molto, su cui poi discutiamo, ragioniamo, ma ad esempio io trovo fortemente sbagliato dal punto di vista anche metodologico pensare a cosa dovrebbe fare un economista del lavoro, valutare le dinamiche della carriera individuale. Ma è profondamente sbagliato pensare alle dinamiche di carriera individuale come fase di studio, lavoro precario, instabile, stabilizzazione e stabilizzazione per sempre. Se noi andiamo a vedere i dati effettivi italiani, abbiamo una quantità di dinamiche, di periodi di entrata e di uscita veramente complessissime in ogni direzione. Basti pensare, probabilmente dipende dal fatto che noi abbiamo una domanda di lavoro basata su piccolissime imprese che hanno una mortalità frequentissima. Comunque abbiamo poche tutele dal welfare da questo punto di vista, però appunto bisogna sempre cambiare ottica di grandezza, passare a dati pluriennali, come dicevo prima, ci aiuta per valutare effettivamente quanto poi gli stati sono persistenti. E comunque abbiamo queste problematiche di segmentazione che secondo me sono assolutamente il modo più corretto di valutare il mercato, le dinamiche del mercato del lavoro. Dire che l'occupazione è passata dal 50 al 58% ci dice poco. Quello che ad esempio io reputo, in Italia in realtà non abbiamo un 58% di persone che lavorano, un 42% di persone che per scoraggiamento, per volontà o per altri motivi non sto sul mercato del lavoro, ma in realtà abbiamo un 40-45% di persone che ci sta fisso, anche se con altre dinamiche, un 20-25% di persone che fluttua, un anno lavora, un anno esce, e solo un 30% di persone che non lavora mai. E quindi la risposta di policy deve essere ben diversa. Non bisogna bisogna cercare di fare in modo che la gente poi ci rimanga, e questo lo vedremo poi anche più nello specifico. Aspetto importante che vi dicevo però c'è questo aspetto paradossale, che noi abbiamo avuto comunque un periodo di crescita occupazionale con un periodo di stagnazione e diseguaglianze, di mancata di crescita, quando in tutti i paesi la crescita occupazionale si porta a riduzione, perché la crescita occupazionale per definizione va verso le famiglie più deboli, perché sono quelle in cui lavora meno gente, vuoi per aspetti di cultura familiare in senso lato, vuoi per aspetti di mancanza di skill, vuoi per aspetti di difficoltà di conciliare, mancanza di reddito per conciliare attività di cura con attività di lavoro. E quindi vuol dire che noi abbiamo avuto delle altre dinamiche che hanno pensato l'effetto occupazionale. È il primo, la pistola fumante è la tipologia contrattuale, però anche.
No, qui si può forse aggiungere un'altra cosa, che si può aggiungere che la riforma Dini, che era a capitalizzazione,
è a contribuzione, non è a capitalizzazione, il calcolo è a capitalizzazione.
Il calcolo è a capitalizzazione, però con salari stagnanti e crescita occupazionale scarsa, la riforma Dini...
C'è un seminario su questo.
Diciamo così, si può aggiungere...
In prospettiva è un disastro.
È un disastro, perché la riforma Dini presupponeva salari in crescita e occupazione costante.
Guardo Paolo, ne abbiamo parlato come fare il comunicato stampa martedì su questa cosa, però no?
No, perché quando commentavamo la riforma Dini dicevamo, vabbè, poi non è tanto male, perché se...
Perché ti dà, perché ti dà quello che tu hai messo da parte. Esatto. Il problema non è il meccanismo dei problemi, il problema è se tu fai un... Quello dico per te, se noi avessimo avuto il contributivo negli anni 60 avremmo avuto pensioni più generose di quelle che si paga adesso il retributivo. Esatto. Il problema però è che bisogna avere la vista di guardare se le risorse sono scarse, il metodo contributivo non basta da solo. Se le risorse ci sono, se i salari crescono, il metodo contributivo va bene. Così
il metodo di...
il contributivo è il metodo di... Il problema poi bisogna vedere sempre l'altra cosa che dico sempre io. Se la pensione dipende da quello che mi sono messo da parte, ma se quello che mi sono messo da parte effettivamente dipendesse dalla mia voglia di lavorare, dal mio sforzo, va bene. Ma se quello che mi metto da parte dipende dal fatto che sono sfigato, faccio il parasubordinato, mi prendo una quota più bassa, non mi tuteli per i periodi di non lavoro, mi paghi un salario più basso, non va bene, quindi il contributivo non va bene da questo punto di vista.
Però
non
so che
esattamente...
Però anche
il contributivo sugli ultimi 3 anni era una cosa assurda.
Era una cosa assurda perché comportava una serie di... Era completamente casuale sulle diseguaglianze, però il problema è quello di cui sarebbe l'overshooting, da un sistema che, che comunque favorisce in modo spesso regressivo il retributivo, appunto... Adesso vi do degli accenni, poi ne parliamo, lo so, è un tema caldo e quindi ne parleremo, poi si merita un seminario a sé.
Però quello era un meccanismo che, ad esempio, stratutelare i lavoratori autonomi si versava il minimo per tutta la vita, gli ultimi 5 anni si dichiarava forse anche un reddito superiore a quello che aveva effettivamente guadagnato, per poi regare la pensione.
Tutti quelli che diventavano generale l'ultimo giorno di lavoro, perché si prendeva una pensione con, in termini di rendimento rispetto ai contributi versati, c'erano cioè rendimenti elevatissimi.
O anche gli stessi lavoratori. Chiedevano un livello superiore negli ultimi 3-4 anni.
Ma io ti faccio un esempio, era un problema pure per... Perché in Italia i salari crescono tanto per l'età? Perché conveniva a datori, a lavoratori, a sindacati contrattualizzare degli aumenti che andavano molto avanti nella vita, perché tu di fatto in un'ottica vitale l'avevi scaricato sull'INPS l'aumento, il vantaggio. A me il lavoratore mi conviene che ne paghi più tardi, perché nella mia ottica vitale ci guadagno di più. E quindi c'era una serie di problematiche. Questi sono i dati dell'INPS, appunto in Italia, come dicevo l'altra volta, ci sono limiti di dati, ma non limiti di dati perché non abbiamo rilevazioni sufficienti, non abbiamo istituzioni che fanno sì che i dati escano, che comunque si colleghino fra le varie istituzioni. Vi raccontavo l'altra volta, per esempio, io sono anni che c'ho il pallino, noi abbiamo in Italia una banca dati eccezionale, dal punto di vista informativo, che è l'INPS, perché l'INPS rileva di tutti i lavoratori tutti i periodi contrattuali, quanto hanno ricevuto in retribuzione, quanto hanno lavorato. In più dal 2005 c'è il casellario degli attivi, quindi queste stesse cose, le informazioni le abbiamo anche per chi sta nell'INPS, per chi sta nelle casse. Chiaramente qual è il problema? Che l'INPS rileva le informazioni su chi versa, per me l'INPS non va a chiedere nel momento in cui verso, mi chiede qual è il mio datore, e l'INPS sa in che settore sta il mio datore, dove sta il mio datore, che dimensione di impresa ha, però non è, mi va a chiedere se sono sposato, se ho due figli, se ho un cane, che titolo di studio che aveva mio padre. E quindi poi bisognerebbe collegare queste cose a dei dati campionari, a dei dati con altre informazioni, l'Istat sa tutto degli individui, c'è censimenti per cui c'è qualunque informazione, qualunque indagine campionaria, le indagini sulle forze lavoro, le indagini sui redditi, c'è informazioni individuali. Io avevo un progetto che avevo da anni, alla fine sono riuscito, semplicemente l'Istat ti manda i codici fiscali, tale che abbiamo i codici fiscali, quindi linkiamo qualunque cosa. L'Istat ti manda i codici fiscali, l'Istat dice ok, questi sono i codici fiscali, fammi prendere i codici fiscali di questi individui. Mezz'ora, un'ora di tempo. Io ci ho messo un anno e mezzo di riunioni con vertice, non so poi come andrà a finire la storia. Però perché non c'è la volontà, non c'è la capacità da parte di vista della dirigenza spesso di capire le potenziali di ricerca di queste cose. E si ha il terrore del dato. Ma dove spesso il dato letto bene dovrebbe spiegare? Cioè, il terrore che Boeri se ne esca con l'editoriale su Repubblica, non che si faccia ricerche e si capiscano le cose, perché questo è sempre questo elemento. E quindi poi è sempre difficile valutare le informazioni, perché si deve sempre lavorare su pezzetti di informazioni, come è bello l'Inps, ma non ci dice se io dentro l'Inps osservo che due lavoratori su cinque dopo 5 anni sono ancora cococò, non c'è grado di dire se sono ancora cococò perché sono delle licenze della comunicazione, perché sono ingegneri che stanno aspettando di avere il mega lavoro per la loro vita, oppure perché sono immigrati del sud, che è molto deboli di capitale, ma non lo sappiamo, però dobbiamo lavorare sugli aggregati. La cosa che vi dicevo, che è abbastanza spaventoso, poi in realtà dopo il 2002, dopo il 2003 c'era stato un po' di crescita, però queste sono le retribuzioni lorde da lavoro dipendente, perché questo è soltanto l'archivio dei dipendenti dell'Inps, rese reali, quindi depurate dall'inflazione, dei dipendenti, archivi dell'Inps. No, del fondo pensioni di tutti i dipendenti italiani, privati. Non c'erano i dirigenti, perché questi erano fino al 2002, quando erano ancora in PDAI. Quindi con tutti quelli che stanno nel fondo pensioni di lavoratori dipendenti. Quindi tutti i dipendenti privati.
Privati, quindi non
dipendenti pubblici. No, tutti quelli che versano contributi sono tutti gli operai e gli impiegati delle aziende private italiane. Non ci stanno i dirigenti sono sottorappresentati perché erano ancora in PDAI prima. Guardate come le retribuzioni crescevano, sono cresciute fino alla crisi del 92-93, poi dopodiché abbiamo recuperato in termini reali il picco grosso, la decrescita grossa della crisi, ma fino al 2002-2003, sia se le calcoliamo quoti vicino anno e mensili, perché chiaramente le annue hanno l'effetto di lavoro post-97, tant'è vero, guardate che dopo il 97 le annue vanno più giù di quelle mensili, perché c'è l'effetto che ha iniziato a lavorare il reddito che è passato, perché molti hanno iniziato a lavorare meno tempo nel corso d'anno e quindi il reddito si riduce. Però comunque questo dato è abbastanza impressionante, ci conferma il quadro dei salari stagnanti. Poi da altre fonti dati...
Non tiene conto dell'euro, invece è stato un ulteriore elemento di stagnazione
da quel punto di vista... Questo in realtà sono depurati rispetto all'inflazione. L'euro, il grosso dell'euro, in realtà lì bisognerebbe fare un'analisi molto raffinati su diseguaglianze relative fra le categorie che hanno potuto, che hanno adottato, le categorie che erano price maker o price taker, quelle che si potevano adeguare ma non potevano modificare il loro prezzo. E quindi lì c'è stata un'altra fonte di diseguaglianza interna, molto molto forte. Ovviamente ci sarebbe fare poi dal ragionamento, noi quando depuriamo stiamo sempre prendendo lo stesso indice dei prezzi, poi bisogna vedere i consumi di base, come si muovono, sappiamo benissimo, c'è un dibattito enorme. Se l'inflazione va presa su un paniere uguale per tutta la popolazione, su panieri specifici, però li prendiamo su giudizi etici, normativi, e quindi poi solitamente si semplifica.
Che valore prezzi costanti vuol dire?
Vuol dire depurato con l'inflazione. Se io un anno guadagno 15.000 e ho un'inflazione del 10%, il mio salario l'anno dopo mi diventa 16.500, in termini reali il mio salario è rimasto di 15.000. Se il mio salario mi diventa di 18.000, vuol dire che il mio salario reale diventa di 16.500. Cioè ti levo tutto. Quella che era la scala mobile prima, ti levo tutto l'aumento del tuo reddito legato alla scala mobile, legato all'inflazione. Ti vedo effettivamente quanto il tuo reddito è aumentato. No, ti faccio questo esempio semplicissimo. In un anno guadagno 10.000. Il mio reddito, l'anno dopo, il mio datore mi dà 12.000. Ma nello stesso, quindi il mio reddito è aumentato del 20%, ma nello stesso anno ho avuto un'inflazione del 10%. Quindi in termini reali il mio reddito non è passato da 10 a 12 ma da 10 a 11.
Sì. Okay. Perché invece a prezzi costanti sembra il contrario.
Prezzi costanti vuol dire che si sta levando tutto l'aumento legato all'inflazione.
No, invece non
c'è. Cioè il paniere rimane costante, quello si intende per prezzi costanti.
Peccato che non hai potuto comparare con anche l'elemento dei dirigenti, perché secondo me questo cambierebbe abbastanza il rapporto tra mensile e...
Anche se... No, in realtà qual è il discorso? Questo sull'aggregato ti cambierebbe abbastanza poco, perché sono medie e sono molti di meno. Se lo vai a vedere per categorie, sì. Quello dei dati Banca Italia si vede, la serie dei dati Banca Italia si vede come i redditi sono cresciuti moltissimo per autonomi, per categorie, sono diminuite per operai, per impiegati, ci sono aumentati.
Ma non è che la quarta si allarga dal 2002, tra i mensili e gli annuali? Che succede dopo? Ci sono dei dati?
Lì ci possono essere, i dati dopo non ci sono, però lì ci può essere, lì c'era un po' di sottorappresentazione in campione. Lì non è, guardiamo la tendenza aggregata è molto chiara. Il dato che si aumenta nel 2002 in realtà no, diciamo, di estendere e liberalizzare il mercato del lavoro a termine, prima di ricordare solo la lavoro a termine per determinate occupazioni oppure per sostituzione temporanea, l'Italia ha completamente liberalizzato il lavoro a termine e quindi potrebbe essere anche probabilmente un fattore che molte persone lo... E lavoro a termine non c'è nessun vincolo sul numero di mesi che ti offro come lavoratore, come lavoro a termine. Quindi se tu a un certo punto tutti i nuovi occupati le prezzi per 10 mesi a termine, sul mensile non ti cambia niente, ma sull'annuale lo c'è. L'Europa al solito funziona come specchietto per le lodole per le politiche, perché l'Europa dia un'indicazione, voi che ci sono margini su come la faccio e come la faccio. Non vi dimenticate che in Italia siamo un paese in cui il nostro presidente Amato, presidente del Consiglio, non Amato, Giuliano Amato, se ne uscì in televisione nel 2003 dicendo a tutti quanti: mi dispiace, devo fare la riforma delle pensioni perché ci obbliga l'Europa. L'Europa non ha nessun potere vincolante sul sistema previdenziale, sul sistema di welfare dei paesi. Quello è un aspetto perché era legato alla discriminazione di genere, ma il sistema non, l'Europa non ti può dire devi rendere le pensioni più generose, devi far andare in pensione. Dice il problema non, interpretato male tra l'altro, non puoi fare una differenza di età tra uomini e donne, quella è una cappellata, secondo me quella è stata proprio una cosa che volutamente l'Italia ha spiegato male in commissione perché gli conveniva come grimaldello per poi aumentare l'età pensionabile dopo anche nel settore privato, però in tutti gli ambienti del welfare non è, è esclusiva responsabilità degli stati se le cose non vanno a interferire con le legislazione comunitaria sulla mobilità dei lavoratori e sulla non discriminazione di genere, di etnia e di altri aspetti. Quindi l'Europa non ci può dire non pagate il 150% dei salari pensionati, e quindi da questo punto di vista anche in questo caso c'è un problema di contratti a termine che andava a riguardare, qua non sono un giurista, però riguardava sicuramente la mobilità dei lavoratori, i diritti dei lavoratori, quindi andavano flessibilizzati, perché il problema probabilmente era per il lavoratore francese che voleva venire in Italia poi essere discriminato. Però liberalizzare poi senza prevedere tutele del welfare e altri aspetti è un altro problema non banale. Vi dicevo prima, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, questo grafico è un po' più complicato da leggere, nel senso che la curva azzurra si legge sulla scala a sinistra, la curva rossa si legge sulla scala a destra, quindi in realtà la dimensione degli aumenti non è la stessa, cioè il fatto che la rossa sembra più piatta è dovuto al fatto che la rossa va letta sull'altra scala. Quello che ci dice questo grafico è che in termini di redditi da lavoro dipendenti annui, qua dentro sono le retribuzioni, quindi sono pure i contributi a carico del lavoratore, che però dal 95 poi sono rimaste costanti le aliquote, quindi da quel punto di vista incidono poco, ci dice che l'indice di Gini, scusate, del redditi da lavoro dipendente passa da 0,34, un po' più di 0,34 a 0,39, con aumento costante, tranne una costanza negli anni della crisi, perché durante la crisi chiaramente si abbassa perché aspetti sono effetti di altro genere, ma poi ricomincia a crescere. L'impressione qual è? Le diseguaglianze stavano crescendo, la crisi le contiene un attimo perché c'è un forte effetto di numero di persone che lavorano, dopodiché quando si rientra al mercato molti non riescono a rientrare in modi diversi e quindi crescono, e crescono in realtà ancora di più la crescita, perché ovviamente quanto più il livello elevato non ci dovremmo aspettare la crescita lineare, la crescita dovrebbe essere concava, invece si mantiene lineare e continua a crescere dopo il 97 per l'effetto dei tempi di lavoro. Sulle mensili l'effetto dei tempi di lavoro è più smooth, infatti vedete dopo il 97 cresce un po' di meno, però noi abbiamo una crescita delle retribuzioni mensili molto più alte fra l'85 e il 95, e questo può essere legato anche al cambiamento strutturale del mercato del lavoro, il fatto che chiaramente l'economia riduce il numero di posti dell'operaio nella manifattura, in cui i differenziali sono molto più compressi, e cresce il numero di impiegati nei servizi, e quindi questo potrebbe non essere un fenomeno, è un fenomeno endogeno rispetto all'evoluzione dell'economia, delle diseguaglianze.
Stiamo parlando sempre di aumento di disuguaglianze.
Questo siamo sulle disuguaglianze. No, di disuguaglianze. Il salario abbiamo visto che era la tendenza, questo è sull'indice di disuguaglianza. I mensili passano quindi da 0,24 a 0,27. I rossi passano da 0,24 a 0,27. No, cresce.
Cresceva di meno.
Cresce da 0,24 a 0,27, in termini relativi l'aumento è lo stesso, perché la stiamo leggendo su alto, il grafico ti schiaccia di più perché è l'asse a destra. Però la cosa importante è che i mensili aumentano dall'85 al 95 presumibilmente dovuto a un cambiamento strutturale, poi quando entrano in vigore le regolamentazioni del mercato del lavoro le distanze distanze aumentavano di meno, perché poi stiamo parlando di dipendenti, quindi qua dentro non c'è bene parlare subordinati, Sempre il solito problema enorme, che in Italia non abbiamo la quota più debole dei lavoratori dipendenti, che non abbiamo nelle statistiche internazionali, nei dati, perché nominalmente appare come donna, che parla subordinati, di co. E quindi abbiamo questa tendenza. Altro problema, poi vi mostro dei dati specifici, ma indipendentemente dalle diseguaglianze, abbiamo visto che i laureati sono fragili, ma lavorateci, garantisce comunque dare rischi di stare nella quota estrema? Andiamo a vedere, in media, la quota, questo è fatto sui lavoratori full time, questa elaborazione, quindi lavoratori full time stiamo parlando di persone che lavorano almeno, dichiarano di lavorare almeno 30 ore settimanali, perché il dato europeo è una convenzione, chi lavora 30 ore settimanali è full time. E quindi da questo punto i professori entrano nel full time, a meno che il tuo tipo di contratto non prevede un contratto con orario minore, non c'è alternativa. Quindi, però sostanzialmente fra persone che lavorano a tempo pieno, quelli indipendentemente dagli specifici, sono andato a calcolare quanti hanno un reddito mensile, in questo caso, netto, inferiore alla soglia di povertà, che era la soglia di povertà, abbiamo detto che era calcolata dai redditi di tutte le famiglie, al netto delle tasse, al netto al lordo dei trasferimenti, resi equivalenti per il numero familiare. Quindi in realtà è il reddito che dovrebbe avere ogni individuo equivalente a una famiglia. Il reddito equivalente a una famiglia si dovrebbe avere perché chi della famiglia guadagna, lavora più della soglia, e chi non guadagna vive del reddito dei genitori, ovviamente. Qua facendo questa ipotesi estrema ho detto, vediamo la soglia comunque per tutti, che era di circa 180 euro al mese, sui dati 2005, su cui ho fatto questo lavoro, ho detto, vediamo quanti dipendenti full time dichiarano di avere un salario netto mensile inferiore a 680 euro al mese. Voi vedete che in Italia il dato è circa il 4%, nelle regioni del nord siamo nell'ambito dell'errore campionario, perché ovviamente andiamo su piccolissime dimensioni, probabilmente sono 50, adesso non mi riesco a ricomporre la cosa, ma saranno 50 osservazioni, la percentuale, magari sono persone stanno molto vicino alla soglia. Al sud la quota non è più statisticamente rilevante, abbiamo più dell'8% dei lavoratori full time che dichiara di avere un reddito mensile inferiore a 700 euro al mese, dato che questa indagine ISTAT non è, dato che l'indagine ufficiale europea su cui si calcola la diseguaglianza non è l'indagine di quello che ti telefona e dice dimmi quanto guadagni, 500, 600, 700, l'indagine con l'intervistatore che ti viene a casa, ti chiede di controllare i tuoi moduli, controllano dato dopo col dato fiscale, i dati di reddito sono poi, avendo poi codici fiscali, hanno l'accordo con la SOGEI che controllano per vedere se c'è una dichiarazione effettiva per poi correggere il meccanismo, quindi sono dati diretti, sui dipendenti sono attendibili, perché c'è anche l'effetto, e quindi già è preoccupante, però rispondiamo alla domanda che ci stiamo facendo tante le volte, ma c'è una diseguaglianza interna nel mercato del lavoro? L'ho scomposto per la quota di working poor fra i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, quindi di nuovo non abbiamo cara subordinati qui dentro. E vediamo che in media in Italia il 15% dei dipendenti a termine, dentro i dipendenti a termine abbiamo anche i stagionali ad esempio, ma tutti quelli che lavorano in turismo e nel settore alberghiero, il 15% aveva un reddito inferiore alla soglia di povertà. Quindi questo che vuol dire? Che se questi avevano due persone con due figli a carico era molto lontana la soglia di povertà, perché vuol dire che ogni persona della famiglia dovrebbe avere 700 euro a quel punto. Il single che guadagna 700 euro ci sta, ma il single con partner a carico non ci sta più, chiaro. E al sud il dato sui dipendenti a termine è impressionante. Su quelli a tempo indeterminato, vedete, siamo, tranne un po' al sud, ma siamo nell'ordine di un dato assolutamente normale per un'indagine campionaria, potremmo avere dei casi specifici dell'instabilità. Ma sui dipendenti a termine il quadro è preoccupante. Fermo restando, stiamo parlando di dipendenti a termine, quindi persone che sono lavoratori dipendenti, quindi rientrano in categorie, sono contrattualizzati, il salario non va fissato in base a, come spesso invece accade per i parasubordinati, in base alla disponibilità di spesa che il datore dice quanto ti dà, quanto ha a disposizione e ti offre quel salario, qui dovrebbero essere i meccanismi contrattualizzati, quindi probabilmente bisogna vedere cosa fanno, dove lavorano, quali sono gli spazi sul mercato del lavoro. In Calabria ad esempio mi viene diviso per regioni, è chiaro che più tagliano più ci può essere, la variabilità aumenta, ma in Calabria viene l'idea che il 40% è dipendente a tempo indeterminato, che sono tanti in Calabria, full time guadagnavano meno di 300 euro al mese, 40%. di distinzione interna una non banale, e quindi pensare che tutto dipenda dal capitale umano.
È interessante il dato del motore, se mi chiedeste, no? Quello che riguarda il tempo, il tempo
determinato.
Interessante questo.
Sì, sì. Infatti guarda come gli aumenta, perché in realtà poi la percentuale arriva anche lì è molto alta. Il Lazio è sempre messo a parte rispetto al centro molto spesso, perché il Lazio ha una caratteristica diversa, il mercato del lavoro c'ha Roma, quindi c'ha il Lazio è sempre una regione alta di diseguaglianze, diciamo, però perché veramente la capitale comporta le diseguaglianze, c'è molto terziario, c'ha divari tra le enormi, c'ha... ma quelli appunto sono effetti strutturali di diseguaglianza in qualche modo non correggibili, però... Finiamo adesso con un paio di domande sulla parte di crisi, poi vediamo se continuiamo chiacchierando, se andare avanti con un po' di presentazione, non ci ragioniamo più insieme. Quindi dal punto di vista del mercato del lavoro, noi vediamo che, se voi, quante volte abbiamo detto, se questo è un corso in cui dobbiamo dimenticare il concetto di media, dobbiamo andare a vedere dentro tutto quello che c'è dentro, perché la media ci vuol dire poco. Però fermo restando il dato di, perché poi comunque una media va valutata, come dinamica, come comparazione, con tutti gli elementi interni. Sulle retribuzioni unitarie non sembra essere in Italia un fenomeno anomalo rispetto agli altri paesi sulla diseguaglianza, però questo può essere legato al fatto che ad esempio l'Italia ha una struttura occupazionale più arretrata in qualche senso agli altri paesi, se consideriamo un bene il fatto che ci sia una struttura occupazionale con ultra tantissimi top mezzi, tantissime dispersioni verso l'alto. Però abbiamo detto un sacco di volte, guardate, però quando poi ragioniamo sui redditi familiari, abbiamo una diseguaglianza e una povertà molto molto più elevata che in altri paesi. Abbiamo intanto avuto adesso i primi segnali che comunque dentro il mercato del lavoro questa diseguaglianza ha delle diseguaglianze interne elevatissime che spesso vanno a discapito di lavoratori più fragili. Come vedremo a breve saranno caratterizzate poi da tantissime dimensioni di fragilità. Il problema appunto è che, come dicevo, rispondevo prima a lui, come osservava lui giustamente prima, noi abbiamo insieme i problemi di instabilità contrattuale, quindi maggior rischio di disoccupazione, minor salario, minore formazione, perché poi non ti fanno la formazione di un'impresa, non c'è incentivo a investire, minori ammortizzatori sociali, proporzionalmente minori pensioni, tutti sugli stessi individui. La logica economica ti dice che io sono disposto ad accettare un maggior rischio se ho un maggior rendimento. Se ricevo maggior rischio e minor rendimento, vuol dire chiaramente che non è uno scambio, ma c'è qualcuno in una posizione più debole che sta accettando questa cosa, e quindi c'è un ulteriore problematica. Il problema, tornando, facendo un passo indietro, facendo uno sforzo di memoria su quello che ci siamo detti un mese fa, noi abbiamo detto che abbiamo una diseguaglianza sul Gini aggregato, che è difficile, soprattutto ci sono i limiti di prendere un unico dato, però comunque ci sono i limiti del fatto che noi nascondiamo tutto quello che può essere la dinamica del sommerso. Se il sommerso sta ad altri livelli di reddito, la diseguaglianza è più alta. Se il sommerso dipende soprattutto sul reddito autonomo, in alto livello, la diseguaglianza è più alta. C'è il problema degli immigrati che non cogliamo.
Scusa, e nelle statistiche, per esempio, un cassa integrato perché è un
disoccupato o un... Il cassa integrato nelle statistiche ufficiali italiane è un occupato. Vi siete mai chiesti perché Sacconi, nel momento in cui c'è stata la crisi, non ha esteso le indennità di disoccupazione, ma ha esteso le sospensioni temporanee? Perché dato che i giornalisti italiani, non me ne voglia che c'è l'archetto, ma il pubblico italiano legge il tasso di disoccupazione, che è un indicatore veramente erroneo del mercato del lavoro, perché è basato su una volontà individuale di lavorare o non lavorare. Nel momento in cui i cassi integrati vengono classificati come occupati, noi abbiamo nello stesso paese, se un paese mi dà la cassa integrazione, un paese mi dà un'indennità di disoccupazione, in quel paese sembra che la disoccupazione aumenta, nell'altro caso sembra che la disoccupazione si riduce. E quindi c'è un problema di definizione non banale, per cui non è. Quando Draghi, una delle poche cose molto acute che disse, di cosa stiamo a parlare in Italia, smettiamo di dire che la disoccupazione è dell'8%, la disoccupazione è del 12%, perché c'è una quota di persone che dichiara che di non cercare lavoro, quindi ci scompare proprio dall'indice perché è scoraggiata, non lo cerca. Un'altra che sui cassi integrati, tant'è vero che adesso in cui la crisi, il PIL non decresce più, la disoccupazione continua a crescere, perché sui cassi integrati che non riescono a tornare in occupazione, per cui il rischio di disoccupazione, anziché diventare subito il rischio di disoccupazione, c'è questo periodo transitorio con tutti gli effetti che abbiamo. E quindi anche, ovviamente, c'è un motivo di politica industriale in cui chiaramente l'impresa che ha la possibilità di riprendere ti permette di superare la crisi temporanea, ma quando sai che non c'è una crisi temporanea è semplicemente un effetto statistico. L'aspetto importante è che comunque complesso, noi abbiamo un problema che comunque la stabilità dell'indice ha una marea di cambiamenti orizzontali. Ne abbiamo parlato all'interno del mercato del lavoro, più persone lavorano, contemporaneamente tra chi lavora cambia la cosa, cambia l'aspetto. Sono aumentati enormemente i redditi medi dei lavoratori autonomi, ma dentro il lavoro autonomo chiaramente sono stradiminuite quelle della subordinati, sono aumentati molto i redditi dei professionisti più ricchi e sono caduti quelli dei professionisti più poveri. Io collaboro con la cassa forense, gli avvocati sono andati a credere a quello che dichiarano, perché sono andati spaventosi, l'indice di Gini, i redditi degli avvocati, i redditi annui dichiarati dagli avvocati italiani di 0,62. Sono passati in 15 anni come categoria da 50.000 iscritti all'ordine e alla cassa a 200.000. Anche dal punto di vista, questo è un problema, tra l'altro io inizio a porre, anche la sinistra deve cominciare a pensare che questi professionisti, un conto è quando c'è la casta appunto, ma questi sono poi molto spesso laureati che non trovano sbocco e fanno indogenamente la professione, provano a fare qualcosa. Chi di voi ha letto il libro carinissimo di Diego Di Silva, non avevo capito niente, uscito dal Denaudi un paio di anni fa, molto carino, su questa classe di avvocati, perché ma siamo disoccupati di fatto, fingiamo di fare gli avvocati condividendo una stanza in serie con una targhetta fuori lavoro. Sono forme di lavoratori che non hanno nessun tipo di tutela, nessun tipo di altro aspetto. Se noi crediamo che quelli sono effettivamente i redditi che guadagnano, ma su quelli redditi di reddito è difficile per presumere che adesso sono giovani generazioni, sono anche riflessioni sul mercato del lavoro a cui bisogna dare una risposta, se sono fonti di sbocco e non fonti di volontà, se abbiamo tipologie di laureati che non trovano sbocco dipendente, quindi fanno indipendente presso lo studio degli avvocati e degli avvocati a cui lavorano sottopagati, chiaramente sono problematiche che qui non possiamo non prendere in considerazione. È aumentata la diseguaglianza fra...
La
faccio ripresa. Vabbè, ma poi ci sono le distanze interne.
Hai preso proprio un esempio.
No, però è meglio quello. Infatti la cosa che sono riuscito a convincere, devo dire che in realtà poi sono anche delle persone assolutamente illuminate nei vertici della cassa degli avvocati, li ho convinti a fare un'indagine, perché loro appunto ragionano sempre sulla media, il reddito medio degli avvocati rimane costante, poi quando vedete i dati interni è una cosa spaventosa, e quindi li ho convinti a fare un'indagine campionaria su sapere in che settore lavorano, se sono figli avvocati, se hanno, come hanno ottenuto lo studio, che attività fanno, perché secondo me è quello l'aspetto importante. Poi quanti parenti c'è? Vabbè, i crediti, la pennata specialistica, noi c'è pure non ce le manca a pennare, e non potete manco cambiare dopo.
Poi vediamo come valutati, guadagnano di più. Allora sono meccanismi che agiscono sul
mercato del lavoro, sono meccanismi endogeni che dove c'è più diseguaglianza c'è più potere di classe, tra virgolette, più potere lobbistico e riesco quindi a mettere delle barriere d'ingresso al mercato, il caso dei notari ad esempio, e quindi sono tutti aspetti su cui dobbiamo ragionare. Appunto, l'altro aspetto su cui che vi avevo dato un po' come intuizione l'altra volta, noi stiamo parlando sempre di redditi, ma se poi dentro i redditi abbiamo delle voci di spesa che in qualche modo non sono comprimibili, che incidono diversamente, poi forse il quadro ci peggiora ulteriormente, ho fatto l'esempio per la casa, però pensando a quanto dicevamo prima dell'euro, indipendentemente dall'euro, ma noi leggiamo su come si è mossa l'inflazione di alcuni beni che sono più o meno utilizzabili, se io spendo di più perché mi compro le carte che prima non esisteva, è una scelta individuale, ma se io spendo l'iPad, oppure perché mi metto a fare viaggi in tutto il mondo, perché in realtà adesso riesco a viaggiare in tutto il mondo, ma se mi aumenta enormemente in termini relativi il costo della carta, le tariffe dei servizi, chiaramente il quadro cambia ulteriormente, perché sono detto, bisogna vedere come poi i singoli beni si distribuiscono alla popolazione. Abbiamo detto, le spese della casa non sono concentrate come il reddito, quindi vanno a aumentare le diseguaglianze. Altre voci che bisognerebbe fare un chiaramente lì c'è bisogno di un ragionamento più normativo, ma secondo me no. Cioè, la lezione essenziale dobbiamo smetterla come economisti di pensare di diseguaglianza senza metterci dentro il giudizio di valore. Perché se non mettiamo dentro il giudizio di valore, stiamo mettendo un giudizio di valore fortissimo. Era così come quando parlavamo del contributivo, dire che il contributivo, il sistema Dini, non aveva il giudizio di valore, perché quello che mettevo da parte era quello che mi ricevo di come pensione, voleva dire che non me ne frega niente di andare a vedere come si creano i redditi sul mercato del lavoro. Allo stesso modo, sono tutti aspetti di cui non possiamo non tenere conto da questo punto di vista. In più, tutto questo si aggiunge al fatto che abbiamo visto che il welfare ha una bassa capacità distributiva, anche perché l'Italia è l'unico paese dell'Europa 15 insieme alla Grecia che non ha un trasferimento assistenziale di base per le popolazioni, per la popolazione in condizioni di bisogno. Ci sono solo le assegni sociali, le pensioni sociali, ma un giovane, una persona di mezz'età, ma comunque famiglia con reddito sotto la soglia non riceve niente dal welfare. In più, e questo poi va ad aggiungersi sui redditi, è un paese che ha bassissima offerta di servizi di welfare e quindi questo da una parte costringe, abbassa quel reddito effettivamente disponibile perché la famiglia che ha bisogno di tenere un anziano in cura deve pagare una badante e quindi il suo reddito disponibile sarà pure 3.000 ma ne spende 1.500 per la badante. Alternativamente riduce la possibilità di avere reddito disponibile perché riduce la partecipazione lavorativa delle donne e quindi mi riduce i redditi, quindi sono tutti aspetti che bisogna prendere in considerazione. Allo stesso modo mi riduce l'offerta di posti di lavoro part-time, perché come abbiamo visto appunto in Olanda moltissimi posti di lavoro part-time sono nei servizi di cura, e quindi c'ha il doppio effetto, aumenta l'offerta e aumenta la domanda di lavoro, e quindi si risponde. Altro aspetto su cui quando ragioniamo di welfare dobbiamo sempre ragionare di servizi e di trasferimenti monetari. Non pensiamo, tra l'altro probabilmente su questi beni, su determinati tipi di servizi, il trasferimento di servizio è più efficace, più equo. Effettivamente a fine ha bisogno. Finisco queste slide quindi con questo. Grazie. Questo ulteriore punto di vista è che per adesso noi abbiamo sempre ragionato in termini dove sto adesso, ma soprattutto quando parleremo di mercato del lavoro andremo verso concetti di precarietà, di vulnerabilità e cose di questo genere. Quindi bisognerebbe pensare poi indipendentemente, ho provato prima a mettere una prospettiva temporale, ma semplicemente come reddito medio su 3 anni. La cosa interessante è chiedersi, un individuo, la sua famiglia riesce a far fronte a uno shock, perché nasce il welfare? Il welfare nasce per fare in modo che alcuni rischi che vanno sugli individui in realtà siano condivisi nella società e con le imprese, perché le imprese pagano dei contributi, lo Stato eroga, obbliga tutti alla contribuzione. Noi siamo andati verso dei meccanismi di individualizzazione dei rischi. Qualunque rischio accade va a carico dell'individuo. Le pensioni sono clamorose, il rischio di mercato del lavoro, la fluttuazione della domanda fa sì che il mio contratto sia a termine, se l'impresa. Vi ricordate il famoso, era emblematica, quando ci fu il capo Atesia con del call center, in cui il lavoratore, il direttore del call center dice, beh, io devo prendere il lavoratore a termine perché io lavoro a commesse. Quindi lui stava trasferendo il suo rischio di impresa, il fatto che prima non aveva una commessa che lo pagava a tempo indeterminato, sul lavoratore, quindi qualunque impresa con questa logica lavora su contratti di vendita. E quindi non si risponde a questo aspetto. Chiaramente la vulnerabilità degli individui va valutata anche in chiave di quando ragioniamo di rischi bisogna pensare
hanno, la ricchezza è ancora più concentrata del reddito, quindi poi chi ha rischi di vulnerabilità ha meno ricchezza e quindi non ha un cuscinetto. C'è uno studio di Andrea Brandolini, del massimo esperto di diseguaglianza, che lavora in Banca Italia, che mostrava come in Italia si è ridotta per le famiglie a più basso reddito la capacità di poter andare avanti per qualche mese senza reddito, perché si è perso il cuscinetto che si aveva prima da altri aspetti. E quindi bisognerebbe ragionare sulla vulnerabilità. Cioè, quello che poi conta veramente, è chiaro che quello che ci conta è, ricordate, la prima slide l'altra volta, misuriamo il reddito, misuriamo la felicità, misuriamo il tenore di vita. È ovvio, siamo su valutazioni normative di più ampio livello. Però la cosa interessante, se anche rimaniamo sulla dimensione del reddito, vediamo poi il reddito che oggi quanto mi può oscillare, e quindi bisogna indagare sul lavoro a termine, sul patrimonio come si distribuisce e sulle risposte del welfare. E sulle risposte del welfare bisogna andare sui servizi come causa alla base di molti aspetti, ma anche sul welfare assicurativo, quello che mi tutela contro il rischio di disoccupazione, di mancato lavoro e contro il rischio di cadere in povertà. Che qui vediamo che in realtà le dimensioni vanno spesso allo stesso modo: il lavoratore, l'individuo con minori skill o più sfigato per tanti punti di vista rischia di perdere il lavoro, di non avere sussidio di disoccupazione, e contemporaneamente se la sua famiglia comunque non ha reddito sufficiente non può ricevere nessuna voce dallo Stato, perché non esiste un trasferimento assistenziale dato a tutti i cittadini in condizioni di bisogno, e quindi gli elementi vanno cumulativamente, quindi per cui anche bisogna sempre ragionare indipendentemente se abbiamo un forte welfare, un welfare pubblico forte o meno, bisogna sempre ragionare in chiave di individualizzazione dei rischi. Determinati rischi di mercato o sociali in senso lato finiscono in capo all'individuo, in capo alla società o in capo alle imprese. Sacconi dice che deve essere una contrattazione individuale, quindi che a scambiare, mi scambio il diritto di avere l'assicurazione malattie, il contratto del commercio in base alla possibilità di derogare dall'INPS e dare alla contrattazione secondo livello l'indennità di malattia sul lavoro. Quindi adesso sono 20, 8 meno 20, direi che